Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Nuovi contatti ufficiali tra l'amministrazione americana Trump e quella russa. Dopo il viaggio del segretario di Stato USA Tillerson a Mosca poco prima di Pasqua, adesso la visita di Lavrov a Washington. Giuseppe, con te vorremmo capire meglio cosa sta succedendo e un po' di retroscena e di scenario internazionale. Quindi cosa è andato a fare Lavrov a Washington, dove ha visto anche il presidente Trump?
Ma in primo luogo è andato per ricambiare la visita ufficiale di Tillerson di qualche settimana fa, e anche in questo caso prima incontro con il collega degli esteri, successivamente ha parlato con il presidente Trump. La stessa cosa aveva fatto Tillerson, prima era stato con Lavrov e poi era andato da Putin, nonostante fino all'ultimo si fosse negato questo appuntamento. In realtà russi e americani stanno tentando di trovare terreno comune su cui discutere, su cui accordarsi, però ci sono tante problematiche da affrontare con il giusto modo e nel giusto momento. Quindi le due amministrazioni stanno aspettando proprio questo, il momento giusto per parlare all'opinione pubblica e dire e raccontare realmente cosa sta accadendo.
Ma esiste una vera agenda per il rilancio delle relazioni russo-americane o no?
Ma secondo molti osservatori questa agenda non esiste, anche perché i russi non conoscono bene il presidente Trump, e non è un caso che Vladimir Putin, stando a quanto affermano alcuni influenti quotidiani russi, si sia fatto fare un ritratto psicologico del nuovo inquilino della Casa Bianca. I russi temono molto l'imprevedibilità di un uomo, di un magnate che non è dentro ai giri internazionali, non conosce bene la politica internazionale, quindi non sanno cosa aspettarsi. Però questo sicuramente è uno scenario nuovo, importante, e cercheranno di sfruttare al meglio, anche perché la situazione con l'amministrazione Obama e sicuramente quello che sarebbe stato con una ipotetica amministrazione Clinton sarebbe stato completamente diverso. Quindi adesso c'è la possibilità di costruire qualcosa di nuovo.
Giuseppe, quanto incide Russia Gate e i vari attacchi cibernetici nelle relazioni tra le due amministrazioni?
Moltissimo, anche perché le due amministrazioni si parlano, da quello che si è compreso, da parecchio tempo, addirittura prima dell'insediamento di Trump, e devono assolutamente cercare di tenere il profilo più basso possibile. Proprio per questa ragione le comunicazioni con la stampa sono molto ridotte, e non dimentichiamoci che l'ex consigliere della sicurezza Flynn è stato chiamato al Senato, c'è una commissione d'inchiesta, Trump rischia l'impeachment, e di conseguenza i russi stanno molto attenti a cosa fare, lo stesso anche gli americani. In realtà il terreno comune su cui le due amministrazioni vorrebbero discutere, stanno sicuramente già discutendo e si stanno accordando, c'è la volontà di seguire una linea ben definita e è pronta, però bisogna aspettare il momento giusto.
E Trump e Putin, che non si incontreranno fino al G20 di Amburgo in luglio, hanno proprio necessità di andare d'accordo?
Sì, hanno necessità di andare d'accordo, anche perché in Unione Europea si profila un asse franco-tedesco sempre più forte. L'Unione Europea sembra andare verso una propria direzione, sicuramente ancora concentrata sull'asse atlantico, però l'Europa lentamente diventerà una potenza sempre più forte economicamente parlando, certamente dal punto di vista militare non si sa, ma anche la Gran Bretagna, pur uscendo dall'Unione Europea con il Brexit, manterrà gli impegni militari. Dall'altra parte c'è la Cina, che rimane sempre un grosso problema perché è una potenza economica, ma qualche settimana fa ha inaugurato la seconda portaerei, e noi tutti sappiamo che le portaerei servono per una politica estera non più difensiva ma di altro tipo. E poi ci sono tante crisi in giro per il mondo, dal Medio Oriente alla Corea del Nord, che devono essere insieme registrate, definite, controllate, altrimenti possono esserci degli scenari assolutamente imprevisti. In ultimo c'è la possibilità di iniziare insieme l'esplorazione dell'Artico, anche perché lo scioglimento dei ghiacci presenta opportunità nuove per ambedue i paesi.
Siria e Corea del Nord sono due realtà complesse, con posizioni all'apparenza diverse, quelle russe ed americane. Nella realtà dei fatti è proprio così?
Ma la sensazione è che ci sia una comunità di intenti. Non è un caso che gli americani abbiano sparato sulla base siriana il 4 aprile scorso con i missili, ma abbiano avvertito prima i russi, e non è un caso che i russi non abbiano neanche acceso le difese missilistiche, non è un caso che gli aerei militari russi nella base non sono stati colpiti, e nello stesso tempo nessun militare russo abbia avuto delle conseguenze fisiche. Quindi in Siria sembra che stia iniziando un qualche gioco delle parti. E nonostante vengano fatte dichiarazioni di segno opposto, sia i russi che gli americani hanno tutto l'interesse in questo momento di riportare ordine in Medio Oriente dopo un periodo pericolosissimo, anche perché c'è il pericolo del terrorismo internazionale che esca da questa area geografica in maniera molto più veemente di quanto abbia fatto fino adesso. Per quanto riguarda la Corea del Nord, i russi mal sopportano l'amministrazione della Corea del Nord e che tra l'altro il confine, c'è un confine comune e Vladivostok si trova a un centinaio di chilometri da questo confine. Non è un caso che poco tempo fa i coreani del nord abbiano fatto un esperimento e uno dei missili impazzito sia finito nelle acque davanti a Vladivostok. Quindi la questione coreana può tornare utile a Mosca. Certamente i russi non vogliono avere un confine in comune con gli Stati Uniti, ma questo può essere anche un modo per, non dico indebolire la Cina, ma creare anche alla Cina qualche problema. La Cina in questo momento è dalla parte della Russia, però ripeto, il grosso problema, il grosso quesito di tutti è cosa succederà con la Cina fra 10-15 anni.
In conclusione, secondo te la seconda guerra fredda è davvero finita dopo la crisi per l'Ucraina del 2014?
C'è questo tentativo, nonostante si osservino manovre militari sia da una parte che dall'altra, la NATO sta operando in maniera attiva, ma anche la Russia, ma non è un caso che il ministro degli esteri ucraino sia arrivato a Washington il giorno dopo di Lavrov. Questo perché probabilmente c'è il tentativo di, attraverso i canali diplomatici, di rimettere in moto il processo di pace di Minsk per l'Ucraina orientale, e quindi c'è la volontà di pacificare anche l'area europea, e con la speranza che questa seconda guerra fredda sia realmente finita.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.